Intrattenimento, sport e altro. Domenico ci guida con stile. Opinionisti sempre pronti. Il meglio con Valentina e Daniele. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Non perderti neanche un minuto. Domenico con classe e passione. Valentina conosce ogni opinione. Daniele è sempre agile e brillante. Insieme facciamo qualcosa grande. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Sedersi e rilassarsi, questo è il vostro show. Ascoltare nuove storie che aspettano solo te. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole.
Bentrovati amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti per tutta la famiglia. In questa puntata abbiamo come ospite un'eccellenza, Davide Guida, videomaker, regista, ci parlerà di tante cose belle, dei suoi progetti futuri e dei suoi tanti lavori che ha realizzato fino ad oggi. Intanto già ti ringrazio Davide per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi.
Grazie a te, grazie Valentina e Daniele per l'invito.
Ringrazio te, ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e soprattutto tutti quanti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta come adesso, ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social e anche attraverso il nostro podcast. Ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano nella realizzazione del nostro format, in particolare la nostra redazione con Marco Di Costanzo e Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano, il media partner, il dottore Marco Esposito, il mago dentista. E poi Davide, passo a presentarti i nostri fantastici opinionisti, li presento a te, ma come sempre li presento a tutti, iniziando dall'immancabile poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, aforista, consulente filosofico, ma soprattutto opinionista di Rubrica Social, Daniele Buonpane.
Ciao Mimmo, grazie sempre per le tue splendide presentazioni e aggiungere anche amante del buon cinema. Ringrazio la cara Valentina che anche stasera al mio fianco per fare una splendida puntata. Do anch'io un caloroso benvenuto al nostro ospite Davide Guida che stasera ci porterà a conoscere bene un mondo fatto con tanti retroscena, segreti, trucchi e bellezza.
Non vediamo l'ora. E intanto presento a Davide e a tutti anche l'altra fantastica opinionista sempre più fashion, eccola qua, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, presentatrice di eventi, opinionista in programmi televisivi, assidua frequentatrice di eventi culturali e di avanspettacolo, appassionata di teatro e musica. Valentina. La vediamo un po'.
Avrà un problema di linea, Valentina, la vedo un po' sbiadita l'immagine.
Stasera il tempo ci ha messo un po' in crisi.
Sì.
aspettiamo di ripristinare il collegamento con Valentina, ma forse perché c'è il microfono disattivato. Intanto Davide, è arrivato il primo commento, il primo messaggio da Marco di Costanzo. Dice: buonasera a tutti, in particolare al mitico regista Davide Guida.
Vabbè, anzi, io invito non mi conosce nemmeno, è già sono mitico, vabbè, meno male.
Già si sono informati, le voci corrono, Davide.
Guarda che anzi, i fan sono spezzo, non sono tutti, si vanno a studiare tutti gli ospiti.
Vi invito comunque ad interagire, mandate messaggi, commenti, considerazioni, domande, richieste. Allora, Davide, in attesa di Valentina, ecco, ti dico un pochino quello che sarà la puntata. Vedrai, qua ti troverai bene, sarà una piacevole chiacchierata. Noi diciamo quasi una videochiamata tra amici, no? Come si fa di solito. Toccheremo tanti punti, tante cose belle interessanti. L'unica cosa che devo dirti, e lo dico a tutti gli ospiti sempre per dovere morale, è fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele. Perché vedi che lui è così tranquillo. Poi improvvisamente in qualche domanda ci mette un po' di peperoncino. Daniele?
Può farlo, sì. L'importante è che si aspetta quello che potrebbe succedere dopo, però dopo la diretta voglio dire.
No, ma questa è proprio una minaccia.
No, non è una minaccia. Oh, come dai, non è una minaccia.
Scusate, ho cambiato location, perché là non prendeva. Perdonate.
Vedi, mai cambiare location.
Mai. Si sente anche meglio la voce? Sono in un corridoio.
Sì,
perfetto.
Ok. E quindi ti ho presentata, Valentina, l'ospite, a tutti quanti, e lasciamo a te la parola. Di benvenuto. Vai.
Perdonate ragazzi, Davide è un amico regista, videomaker, sceneggiatore, insomma tanti sono i ruoli che ricopre, per me è un onore stasera averlo qui con noi con rubrica social. Ringrazio Domenico per avermi dato come sempre la parola e ricambio le parole di stima di Daniele. Perdonate la connessione di prima, adesso sembra si sia stabilizzata. Buonasera.
Fantastico. E allora, Davide, noi possiamo iniziare. Vedrai che durante la puntata ci sarà anche un momento poetico. Daniele ti dedicherà una sua poesia, invece Valentina ti dedicherà un momento artistico a sorpresa. Perfetto. Tutto per te. Iniziamo.
I rullini sono pronti, spegniamo le luci e proiettiamoci nella puntata. Chuck si gira. Caro Davide, per noi è veramente un piacere averti come ospite, perché abbiamo avuto modo di conoscere quello che fai ed è molto bello. Però è giusto che poi tutti conoscano bene chi è Davide Guida. Se magari ci spieghi brevemente di cosa ti occupi di preciso e come si sviluppa appunto tutto ciò che fai.
Ah, vabbè. Allora, innanzitutto io mi occupo di riprese video sostanzialmente. Innanzitutto, diciamo, partiamo dal lavoro professionale. Dopo anni che mi sono dedicato all'informatica, perché ho avuto un'attività nel campo dello sviluppo software e sviluppo siti internet e diciamo vendita apparecchiature informatiche, poi ho deciso di cambiare, diciamo, come purtroppo per fortuna può succedere, dedicandomi ad altro, ho pensato di dedicarmi alle riprese video sostanzialmente, riprese video di spettacoli, sostanzialmente buttandomi sullo spettacolo, sul teatro e su queste cose, poi l'ho esteso anche al mondo dell'informazione e della comunicazione. Poi appunto nello stesso frangente ovviamente il lavoro è diventato anche passione, perché diciamo circa 11 anni fa, diciamo nel 2013 per la precisione, quindi 12 anni fa, oramai sono 12, mi hanno proposto per la prima volta un'agenzia di zona Castellammare Sorrento, se non sbaglio, era all'epoca con una sede anche in Germania, mi ha proposto di scrivere però solamente un cortometraggio sul tema della moda. un tema che peraltro per me era nuovissimo, sostanzialmente ero da poco nel mondo dello spettacolo, lo seguivo a livello personale perché amo, ho amato molto il mezzo televisivo, pur vedendo poco televisione, comunque amavo il sistema televisione, quindi amavo il sistema spettacolo in generale, però mi lasciarono un po' perplesso con questa proposta. Io dovevo scriverlo solamente il film, quindi dovevo avere il ruolo di sceneggiatore, mentre le riprese dovevano essere affidate ad altri, che poi furono decisi in corso d'opera. E quindi mi sono trovato per la prima volta a dover scrivere un progetto vero e proprio, anche se io da piccolo avevo la passione nello scrivere sceneggiature. Nonostante tutto, scrivevo qualche racconto, scrivevo anche qualche sceneggiatura per gioco, perché avendo appunto seguito molto la televisione della fiction, no? Intesa, all'epoca non si diceva così, si diceva telefilm, si diceva queste cose qua, insomma, mi piaceva molto soprattutto la sitcom all'americana, diciamo anni 80, che da una parte faceva divertire, da una parte insegnava molto, e quindi fondamentalmente mi piaceva scrivere storie molto simili. E da qui ho appunto per cominciare a scrivere anche sulla base di questa proposta che mi hanno fatto. Infatti anticipo, vabbè, poi magari me l'avreste chiesto dopo, ma anticipo che fondamentalmente la mia ispirazione sostanzialmente quando io scrivo sceneggiature, quando realizzo i miei film, è fondamentalmente anche lo stile da sitcom, anche come tipologia di inquadrature, di riprese, di dinamica, insomma, voglio dire, pur non mettendo quasi mai cose comiche in mezzo, però fondamentalmente io seguo un po' lo stile moralistico un po' della sitcom classica degli anni 80, quella che faceva più riflettere più che divertirci a riflettere.
Davide, il tuo cinema è un cinema particolare, indipendente, possiamo dire di qualità, insomma indipendente, che sfata quella che è l'opinione comune secondo la quale per realizzare un buon lavoro bisognerebbe necessariamente utilizzare un certo tipo di budget. Tu come hai provveduto ad essere, ecco, così indipendente, autonomo nella scelta di realizzare i tuoi magnifici progetti?
Allora, io sostanzialmente ho sempre destinato, diciamo, questi miei progetti a un principio di no budget. Prima di tutto perché mi fu proposto all'inizio, proprio il primo film di cui parlavamo prima, quello della moda, mi fu proposto sostanzialmente no budget, nel senso che avrei dovuto scrivere il film, ho scritto il film con la giusta passione, e abbiamo visto tutte persone attorno a noi che hanno lavorato con la giusta passione. Quindi diciamo io ero entrato già dall'inizio con l'ottica dell'idea che potevamo realizzare qualcosa no budget. Tieni presente, faccio un'anticipazione, che in realtà io anche quando ero piccola avrei amato, diciamo così, usando una frase un poco sgrammaticata, cioè da piccolo adoravo l'idea di poter realizzare dei film, pure sapendo che era impossibile fondamentalmente. All'epoca non c'erano telecamere digitali, lì a casa avevamo la famosa cinepresa, ma sicuramente non potevi con i mezzi e con le risorse economiche a disposizione investire a fare un film con la cinepresa, ovviamente. Ma poi io non ero nemmeno in grado né di usarla, né tantomeno di trovare persone in grado di farlo. Quando poi tutto è diventato molto più tecnologico, molto più informatico, e quindi fondamentalmente ci siamo dedicati, mi sono dedicato all'acquisto della mia prima videocamera digitale, ho visto che tutto era più facile. Poi, cominciando a frequentare l'ambiente, cominciando a vedere un poco l'ambiente degli attori semiprofessionisti, io non li chiamo dilettanti, li chiamo semiprofessionisti, ossia quelli là che comunque lavorano con professionalità, ma sostanzialmente molto spesso sono disponibili anche a lavorare per passione. Quindi, avendo avuto a che fare con loro, ho capito che si poteva cominciare a realizzare un sogno, cioè sostanzialmente la possibilità di realizzare veramente qualche progetto cinematografico in piccolo, come avevo desiderato da piccolo scrivendo le mie sceneggiature dei telefilm, così lo volevo mettere in pratica e ho fatto i miei tentativi sostanzialmente. Il primo film che vi ripeto, non giravo io, diciamo è come se l'avessi diretto, ma in realtà io l'avevo solo scritto. Mi ha insegnato anche tante cose, anche a livello di come si sta su un set, anche se era un set, tra virgolette, amatoriale, ossia semiprofessionista, comunque cominciavi a capire come funzionavano certi meccanismi. nel bene o nel male, perché poi appunto il primo progetto è stato turbolento, ci vorrebbe una trasmissione solo per parlare di quello, forse anche più di una trasmissione per parlare di quello. È stato turbolento, però la turbolenza ha insegnato anche molte cose che si devono fare, ma anche quelle che non si devono fare su un set, sostanzialmente. È questo il discorso, la turbolenza sta in questo, sta nella per capire anche i lati negativi di un set, sostanzialmente, ossia come non gestire certe cose, come non parlare di certe cose su un set, insomma, una abbastanza articolata, ossia, spesso si dice, per esempio, lo staff, diciamo, il gruppo di lavoro non deve parlare mai davanti agli attori, perché gli attori non devono essere non devono interessarsi solo nella recitazione della sceneggiatura, e non si devono certamente interessare dei problemi che ci stanno dietro le quinte di un film.
Bene, vedi quanti retroscena, quante cose, Davide. Intanto io vorrei leggerti, sono arrivati tanti messaggi. Salutiamo Carlo Mei Famularo, buonasera da Roma, stasera ci segue. Da Roma,
conosco Carlo, è un amico, lo saluto.
E lo salutiamo. Salutiamo Felix Catti, il nostro amico Felice, e poi Giuseppe Chianese, e ancora Carlo Mei Famularo, che scrive: un caro saluto a Davide. Insieme abbiamo girato un video. Un ottimo professionista.
Sì, vabbè, tieni la lingua dentro, non sviolinare. No, vabbè, abbiamo girato un video. Clip, se non sbaglio, assieme adesso tempo fa, poi siamo messi di recente, oltretutto, un evento, mi pare, a Maschiangioino, se non sbaglio, era presente, sì, e Valentina conferma, perché credo che fosse l'evento organizzato da lei, insieme o con lei e tutto, quindi ci siamo rivisti, abbiamo ricordato un po' quei giorni, insomma, voglio dire, ma diciamo, sono le esperienze che viaggiano appunto nella metà fra il professionismo e la passione, voglio dire, anche perché poi...
Le varie, infinite, svariate esperienze, ricordiamo però comunque soprattutto il tuo esordio come scenografico, e già mi partiva, ecco, lo scappellotto, come giusto che sia, nel 2013 con Mode e Amore, prodotto da Generali Eventi Cinema, con la regia di Antonio Alfano, che salutiamo grandemente. Come ci si sente, ecco, ad affrontare questo tipo di passione, lavoro con dei capisaldi di questo mondo dello spettacolo? Sicuramente, ecco, non sarà stato facile dall'inizio, però sicuramente facendo pratica, come in tutti gli ambiti, sarai riuscito comunque alla grande a realizzare delle cose. Quindi spiegaci un po' in soldoni questo esordio.
Più o meno quello era quello da cui ero partito anch'io prima, ossia è servito tantissimo. Allora, è stato, come dicevo prima, un progetto molto turbolento, proprio per le tipologie diverse di persone che erano state coinvolte. Lo stesso regista Antonio Alfano, che tra l'altro avevo quasi scelto io, diciamo così, perché praticamente quando si doveva scegliere una persona che avesse esperienza di riprese video, ma anche di regia, avendo conosciuto Antonio Alfano in occasione di alcuni salotti culturali, fui io il primo a proporlo al momento opportuno. Quindi con quel gruppo di lavoro, diciamo, nel pieno della turbolenza, comunque ho imparato tante cose, ho imparato quello che si doveva fare e quello che non si doveva fare. Avendo dietro di me un'esperienza che era la passione di aver visto tanti prodotti televisivi, io avevo anche molto le idee ben chiare su quello che si potesse, su come si potessero realizzare certe situazioni e come sostanzialmente anche si potessero rappresentare sotto forma di dialoghi, di location, di situazioni ambientali, insomma, tutte queste situazioni qua, oltre che nello sviluppo della sceneggiatura stessa. Quindi ho saputo affrontare indirettamente, pur senza l'esperienza del set, ho saputo affrontare e risolvere i problemi insieme al gruppo di lavoro, in cui ognuno, ovviamente, essendo una squadra anche tra l'altro molto ampia, ognuno aveva il suo compito. E veramente, diciamo, sono, per quanto turbolento, sono stato con turbolente quel gruppo di lavoro, è stato anche una fonte di di grande soddisfazione, perché sostanzialmente ne abbiamo viste tante, abbiamo lavorato tanto, ci siamo come dire sfiniti su un set, anche perché poi io ero già all'epoca la persona che diceva: se noi abbiamo, ho sempre pensato così, se noi abbiamo un'idea in mente la dobbiamo portare a termine, ok? Non era da tutti questo, ovviamente tutti, c'era un gruppo di lavoro che è anche pieno di altre persone con tanta voglia di iniziare in questo mondo ma senza la giusta esperienza per farlo, quindi però diversamente diciamo dagli altri, io tendevo a dire: ok, abbiamo cominciato, si deve fare, si deve portare a termine. Quindi fatto questo pensiero, io se vado su un set prima finisce tutto, è meglio, però deve, sostanzialmente voglio che venga fatto bene. Allora mi ricordo questa situazione all'epoca di Mode e Amore, in cui un giorno sostanzialmente ero riuscito a calendarizzare in quel giorno tante di quelle scene, sostanzialmente, che mi ricordo erano tutte da girare nella villa dei Cesari che sta a Gragnano, se non sbaglio, comunque una zona di Castellammare Alta, diciamo così. È una villa per ricevimenti che aveva tante location diverse dove potevamo girare tante situazioni diverse, dalla sfilata di moda alla stanza del commissariato di polizia, per intenderci. Si potevano ritagliare tanti di quei spazi senza sembrare sempre di stare nello stesso posto. Quindi mi ricordo che io misi qualcosa come 12-13 scene di una complessità abissale e praticamente mi dissero, fra lo scherzoso e il serio, fondamentalmente ha detto: tu hai distrutto il cast, che poi significava tu ci hai acciso tutto quanto, diciamolo in napoletano, spero che lo capisca anche se non napoletano.
Sicuro,
allora la frase non era divertente, nel senso, voglio dire, non era detta con divertimento, è quello il motivo per cui poi quel film purtroppo non ha avuto il riscontro dopo, perché chiaramente poi alla fine il gruppo di lavoro non ha retto il ritmo di una distribuzione che chiaramente non poteva essere quella che molti si aspettavano, la stessa Generalia 20 non si aspettava che poi fondamentalmente il film non riuscisse a mantenere una buona distribuzione. Lo portarono in Germania, mi ricordo che portarono in Germania, ovviamente io non potevo starci e tutto, ma sostanzialmente si resero conto che forse avevamo fatto qualcosa che nei giusti metodi veramente avrebbe dovuto richiedere un budget che loro non potevano sostenere, sostanzialmente non volevano sostenere, quindi perché non è solo la produzione di un film che dovrebbe richiedere un budget, ma soprattutto anche la distribuzione, non è da poco.
Pensare un po' il ritmo del racconto, perché se anche un narratore, parliamo del premio ultimo che è importante, è Villa Dommi, che è un posto che si trova a Napoli, ecco, parliamo di un posto nostrano, il Sognatore settima edizione, ne è parlato anche a Radio Capri, pensa il 31 marzo, salutiamo i ragazzi di Radio Capri, chissà se qualche volta non verranno loro ospiti a rubrica social. Che emozione hai provato a essere intervistato a Radio Capri a cura di Enzo Agliardi nella Voci in Piazzetta?
Davide, però prima di rispondere salutiamo ancora Marco Di Costanzo, che ha fatto una domanda, dopo la leggiamo insieme, e il nostro amico Gabriele Grasso che saluta tutti. Vi invito come sempre ad interagire con noi, insomma a scriverci e inviarci le vostre domande e commenti.
Allora, la domanda di Valentina è interessante. Allora, è della prima esperienza con diretta radiofonica, quella di con Enzo Agliardi, che tra l'altro saluto con molto affetto, perché è veramente un amico sostanzialmente. Quando mi propose di fare questa intervista, parlando tra l'altro in tempi record, non avevo 40 minuti, ne avevo solo 7 e potevo veramente dire il minimo indispensabile, ovviamente avevo la prova del 9 fondamentalmente, poter dire tutto in poco tempo e sostanzialmente quello che stiamo dicendo adesso, abbondantemente vedo che siamo arrivati già ben oltre i 9 minuti, ho detto semplicemente un decimo di quello che ho detto là. È stata un'esperienza. Allora, io avevo già avuto qualche esperienza a livello di intervista televisiva, ma non aveva avuto lo stesso effetto. Enzo è stato molto bravo, è stato molto accalorato nel presentarsi, nel presentarmi, e quindi lo ringrazio veramente, è stata veramente un'occasione unica, perché era poi Radio Capri, comunque una radio di prestigio, e devo ammettere che comunque alla fine è un'esperienza che serve anche per noi che siamo dietro la telecamera. Io dico sempre, io sto dietro la telecamera, non ci voglio mai stare davanti. Qua non era una telecamera, comunque era una diretta in cui io è come se fossi davanti a una telecamera, sostanzialmente. C'è il giusto piacere, perché è giusto fare le cose, anche giusto dire che uno le fa, anche se con la giusta umiltà, ma bisogna comunque dire che noi facciamo certe cose, soprattutto se sono come questi progetti che faccio io, sono sociali, quindi di conseguenza possono avere anche un'utilità, ma di questo possiamo parlare alla prossima domanda, perché se no io rispondo alle domande prima che me le fate.
Assolutamente, mo c'è una bella domanda fatta proprio da Marco di Costanzo, che dice: vorrei sapere dal regista guida qual è stata la sua soddisfazione a livello lavorativo più importante.
Quindi parliamo sempre di regista, bella domanda fondamentalmente. Allora, la soddisfazione è sempre finire i progetti, come ho detto io. È difficile. Tutti i progetti, se finiti, diciamo, in una certa forma, come uno si aspetta, alla fine sono soddisfacenti. Sì. Diciamo, i temi più particolari che ho affrontato nei miei film, quello del bullismo, quello dello stalking, diciamo, quello della violenza psicologica, più che stalking, diciamo esattamente, perché proprio lo stalking in senso stretto io l'ho trattato di Striscio, l'ho trattato in una forma originale. La violenza psicologica alle donne l'ho trattato con un certo livello di emozione. Non posso dire ovviamente perché sennò svelerei anche come finisce il film fondamentalmente. anche se là posso dire una cosa che poi più o meno spoilerà un poco tutto il mio tipo di lavoro. Fondamentalmente il fatto che i film sostanzialmente tendono a finire male, i miei film, ma perché non tutti, ovviamente non tutti, assolutamente, anzi, l'ultimo sul bullismo, di cui parleremo dopo, è finito bene e anche troppo bene, voglio dire. Il film, perché io tendo a far finire male il film, tra l'altro prendendo esperienza anche da alcuni episodi delle famose sitcom anni 80 di cui parlavo, che gli episodi che mi piacevano di più paradossalmente erano quelli che avevano un finale amaro e molto spesso anche tragico. E io ho preso la presunzione di pensare che se una storia finisce male, soprattutto se sono storie indirizzate ai giovani, i giovani rimangono più toccati da una storia che finisce male. Se un personaggio fa una brutta fine, tra virgolette, oppure la storia di per sé finisce con una negatività, se dà una forte empatia a un pubblico. Infatti io ho visto, sostanzialmente, in occasione del film sulla violenza psicologica alle donne, ho visto piangere dei ragazzi in sala, ragazzi e ragazze, fondamentalmente parlo ragazzi in senso di al di là del genere, perché sostanzialmente aveva toccato. Allora, se piangi vuol dire che l'argomento ti ha toccato, se l'argomento ti ha toccato forse sostanzialmente ci hai imparato qualcosa da quell'argomento, almeno penso, fondamentalmente, a meno che non è stata una commozione. Dimmi.
Sì, volevo fare una presentazione con lui. Ogni giorno notavo che i ragazzi tendono sempre ad evitare magari film con tematiche molto serie, diciamo un po' forti, diciamo così, pesantine dal loro punto di vista, e si dirottano molto sulle serie televisive, sappiamo, no? Le piattaforme, Netflix, Amazon Prime, tutte queste qua, no? Ma secondo te cosa vorremmo fare per far sì che i giovani possano comunque affascinarsi, come era per me, per Mimmo, Valentino e per te, a quei bei film cult anni 80-90 che comunque avevano delle morali, delle tematiche forti, che riuscivano allo stesso tempo, come dire, fra serio e faceto, a far appassionare anche il pubblico giovane? Perché oggi si è andato un po' a perdere, no, questo fatto, i giovani vogliono vedere più azione, adrenalina, queste cose qua.
Guarda, ti sei risposto, fondamentalmente hai fatto domanda e risposta, perché non è provocatorio, è fondamentalmente hai detto bene.
Allora, solo,
la generazione mia, tra virgolette, ossia la generazione di quelli che hanno vissuto gli anni 80, quando erano teenager, no? erano gli anni in cui appunto un tipo si faceva si voleva fare necessariamente al di là almeno al di là dell'oceano, che era quella la televisione che ci veniva più propinata fondamentalmente, nel bene o nel male, quella televisione c'è stata passata in anche in diciamo in sovrabbondanza, cioè fondamentalmente c'erano momenti in cui io, se seguo ancora diciamo le riviste di quell'epoca, posso dire che sostanzialmente le televisioni private fondamentalmente facevano un telefilm continuamente telefilm, cioè fondamentalmente facevano 20 al giorno, fondamentalmente uno ogni mezz'ora. Quindi io mi sono sciroppato un sacco di telefilm, ed era il periodo in cui si voleva necessariamente, era un periodo della cultura d'oltreoceano che poi è stata trasmessa a noi, in cui necessariamente si voleva trasmettere i messaggi. Era un periodo forte di grande volontà di trasmette degli ideali, quindi si parlava di argomenti, la droga all'epoca si parlava un po' meno di stalking, meno più di tanto, si parlava di maltrattamento di bambini, lo dico così perché chiaramente non posso usare il termine perché magari ci mette la Facebook ci mette il bip sopra, e si parlava di argomenti del genere, quindi sostanzialmente si voleva trasmettere un messaggio e secondo me era la cosa migliore. Oggi la tendenza è quella di far divertire di più. Allora, sono due teorie diverse, non dico che sono sbagliate le due teorie, o quale è la giusta e quale è la sbagliata, perché esiste anche una forma di spettacolo che dice esplicitamente, lo posso dire per una cliente che va a teatro, la gente quando va a teatro vuole ridere, ed è, non è sbagliato fondamentalmente, perché con tutto quello che succede al mondo, sostanzialmente uno almeno a teatro si vuole divertire. Fondamentalmente, se si mette a parlare di guai, di violenza, di cose eccetera, allora come dire, tanto vale mettersi il cappio al collo.
Io mi ricordo una serie che ha segnato la mia infanzia, che pure voi conoscete, che trattava questi temi, era I ragazzi di Beverly Hills 90210, no? Che parlava di droga, alcol, festini. Era una serie molto forte, però guarda, io la vedevo, magari probabilmente non capivo bene quelle cose perché ero un bambino, però intuivo che era qualcosa di forte, no? Io però queste serie così belle, strutturate, riflessive, sociali, effettivamente oggi si sono perse un poco. Infatti poi ritorno alla mente a Beverly Hills, vedi, c'è questo qua. E quindi la riflessione era quella, probabilmente forse non sono nemmeno più i ragazzi, ma sono i registi che non propongono queste cose, che ne pensi?
Sicuramente, diciamo più che i registi sono i produttori, perché poi fondamentalmente... Allora, il produttore che pensava di voler fare queste cose, adesso non c'è più, perché oggi avrebbe 101 anni, tra l'altro morto di recente, fondamentalmente nel pieno della sua attività mentale. Era la volontà, l'hai detto tu stesso. Oggi non si ha più l'esigenza di trasmettere, non lo so se è voluto per evitare di dare troppe informazioni sul tema, o perché proprio non si ha proprio più volontà di usare il mezzo televisivo come un mezzo che possa trasmettere morali così forti. Tu hai parlato di Beverly Hills, che io già, tra virgolette, fa parte della generazione successiva alla mia, che è la tua, poi fondamentalmente, no? Se abbiamo... In maggio abbiamo 10, se non qualche anno in più di differenza. Beverly Hills so che aveva era un tema molto drammatico, sostanzialmente anche forse molto di più dei telefilm che vedevo io, perché i telefilm che vedevo io, le sitcom che possiamo dire che potevano essere, per fare esempio, Jefferson, Arnold.
Ah, bellissimo, Arnold.
Queste serie qua.
Otto sotto un dito.
Esattamente. Allora, erano le serie che si basavano, facciamo ridere, ma al momento opportuno dell'episodio dobbiamo cacciare la morale, perché dobbiamo comunque insegnare qualcosa anche mentre stiamo ridendo, al punto che poi nascevano le famose puntate speciali, quello che più adoravo sostanzialmente, come dicevo anche prima, le puntate speciali in cui la risata scattava pochissimo e sostanzialmente capitava il dramma più assoluto. Un esempio che, per esempio, mi è rimasto molto impresso della serie di Arnold, che appunto conosciamo tutti, e quando il fratello di Arnold sostanzialmente, che frequenta un amico che abusa di birre, diciamo di alcol, diciamo, però in realtà è la birra, perché noi sappiamo che in America la birra a 16 anni non si può bere, sostanzialmente il fratello di Arnold frequenta questo amico al punto da litigare col padre, e quindi di lasciare casa per via di un forte litigio, perché lui chiaramente comincia anche lui a consumare questi alcolici e quindi fondamentalmente a non capire più, a non studiare più, e quindi il padre se ne accorge, lui litiga e lascia casa, al punto da rientrare malconcio perché ha avuto con l'amico un grosso incidente ad auto. Fondamentalmente lui torna ovviamente impaurito, diciamo dispiaciuto verso il padre per essersi comportato in un certo modo, e il dramma maggiore succede quando arriva la telefonata a casa e lui viene a scoprire che il marito, l'amico in quell'incidente è morto.
Sì. Quindi ricordiamo anche con caro affetto l'attore, no, del mio amico Arnold, Capone è morto, è scomparso un po' di anni fa, no? Che era già in particolare, ha una digressione. Loro ragazzi, se non mi sbaglio, afroamericani, no? Già comunque ancora la sua aperta, perché presentando, se non mi sbaglio.
Si sente un problema d'audio, Daniele, si sente
si parla male. Più piano che ti capisco comunque, quindi ripeti un po' il concetto.
No, ho detto la questione del il mio amico Arnold era molto proprio l'esempio palissiano, perché degli afroamericani, lui la malattia del nanismo, no? Era una tematica anche quella molto forte educativa, che a quei tempi, diciamo, faceva pure un po' parlare, no? È un po' come oggi si parla di Gomorra che parla criminalità, all'epoca la questione razziale, afroamericana, adottata, queste cose qua. Dico pure all'epoca, no? Dico, si cercava di essere anticonformisti. Oggi invece l'anticonformismo anche quello è andato a finire, è tutto stereotipato nel cinema, no? Ti faccio un esempio: vedi il film o la serie TV, c'è l'uomo di colore, il gay o la lesbica, c'è tutto, come dire, dei personaggi tipo, no? Come direbbe il latinismo antico, tutto personaggi tipo che si è perso di originalità, perché tutte le serie sembrano la copia di un'altra serie. Ti faccio un esempio: se io vedo una serie di rapine, la paragono alla Casa di Carte, vedo una cosa criminale, che ne so, Gomorra, eccetera, eccetera. Dico, pure il cinema di oggi non lo trovi solo troppo stereotipato e una copia emulativa del passato? A volte pure mal riuscita.
La domanda è un po' difficile, perché comunque diciamo c'è anche un aggravante sostanzialmente, che oggi è più difficile anche avere idee originali fondamentalmente, perché si è scritto già tutto. Però oggi c'è un'altra
la famosa creatività, no, Davide?
Bravo, la creatività è andata a finire.
Prima o poi la creatività, allora, prima o poi la creatività finisce, poi c'è un altro problema, ma qua diventerebbe troppo complicato parlarne, che sostanzialmente oggi, come forse tu hai, che forse ho intuito dal tuo discorso, forse oggi si vogliono inculcare, fra virgolette, certi stereotipi diversi. Cioè, sostanzialmente oggi c'è molto la cultura del politicamente corretto, che all'epoca non c'era. Fondamentalmente all'epoca si poteva dire di tutto. Allora, oggi non ti aspetterai mai né una serie come i Jefferson, né una serie come il mio amico Arnold, e né una serie come Beverly Hills 9210, perché sostanzialmente dicono cose troppo scomode, tra virgolette, sostanzialmente. E non vabbè, oggi non c'è, vabbè. Ma non voglio parlare di censura, perché sostanzialmente è quello il discorso, però non ne voglio parlare. Diciamo, c'è una volontà di essere corretti. Tieni presente che anche io sono, diciamo, fra virgolette, dovuto cadere, nonostante io mi sento un po' più libero, sono dovuto cadere nella trappola del politicamente corretto e nella situazione dell'ultimo cortometraggio di cui abbiamo, non so se abbiamo ancora accennato, l'ultimo cortometraggio sul bullismo che ho fatto, perché sostanzialmente mi è stato consigliato di non dire un paio di frasi, e poiché io mi sono rivolto per questo cortometraggio, mi sono rivolto diciamo fra virgolette un po' più come consulenza, ma anche come partecipazione salariale, a un attore nazionale, che di cui dopo poi possiamo discutere se ci sarà ancora tempo, lui mi ha detto esplicitamente, ha detto guarda, perché lui ha voluto leggere la sceneggiatura, l'unico che ha voluto leggere tutto il testo perché voleva essere cosciente di quello che andava a fare, ha detto guarda, io questa cosa non ce la metterei, in particolare posso dire che erano due cose che riguardavano, guarda caso, il mondo del giornalismo, tutte e due. La frase del giornalista che diceva vicino alla collega facciamo noi questo lavoro, lo dico in breve, lo dico in maniera molto appassionata, facciamo noi questo lavoro perché le istituzioni non lo fanno, praticamente indagare sul bullismo. E dire una cosa del genere significa mettersi contro la politica sostanzialmente, e non va bene. Dice non la usare perché non va bene. E lo dice una persona che dopo dico chi è, e quindi fondamentalmente capisci che detta da quella persona, consigliata da quella persona, di non metterla in sceneggiatura, è il colmo. La seconda cosa che lui stesso mi ha consigliato, ha detto, quando il giornalista interroga la mamma della ragazza bullizzata, non a farle, fai alzare troppo la voce, non farla strattonare. Vabbè, oggi è successo il contrario, nella cronaca moderna oggi è successo che un giornalista è stato strattonato, ma lasciamo perdere, non pensiamo ai capelli di quella povera ragazza.
Ricordiamo.
Davide, si sono ribaltati i ruoli, non c'è più rispetto dei ruoli, c'è una sovrapposizione di mille voti, e sarebbe, diciamo, ideale. Esatto, ritornare nei gangheri famosi. Nel 2018 Davide Guida non è solo regista di cortometraggi, ma anche e soprattutto di video e lungometraggi. Ricordiamo Vittima della mia libertà, tema della libertà come viene vista dai giovani. Quindi non solo la tematica del bullismo, ma anche l'ideologia giovanile, prettamente giovanile. I giovani hanno bisogno di una guida forte, sicuramente la scuola non è l'unica responsabile a indirizzare i ragazzi verso questa strada. Tu, oltre ecco, al cinema e alla scuola, cosa augureresti ai ragazzi di accostarsi anche ad altre cose, insomma, ad altri ambiti per la crescita personale?
Allora, sostanzialmente i ragazzi dovrebbero avere qualche punto di riferimento in più oggi. I familiari sono pochi. Tu hai parlato del mio film Vittima della mia libertà, in cui si vede che sia scuola che famiglia sono un po' lontani dai propri ragazzi, al punto che anche la ragazza per bene, protagonista del film, con forti ideali, perché lei ha dei forti ideali, dei forti principi di libertà, quella ragazza fondamentalmente finisce per sbagliare a sua volta, nonostante tutto, finisce per mettersi nei guai, tra virgolette, per il suo troppo principio di libertà, perché come dice il film fondamentalmente, come è lo slogan del film che si ripete durante il film, attento alla tua libertà, perché se la libertà va troppo oltre diventa anarchia e allora è peggio. Allora, i ragazzi, se sono troppo liberi, fondamentalmente, ma non parlo, ma liberi nel senso con troppa voglia di voler fare di propria iniziativa, il ragazzo diventa anarchico e finisce che litigano fra di loro per i principi diversi, per cui nel film quello si parla sostanzialmente che la protagonista, che ha un principio di libertà diverso da quello della sua diretta compagna di banco, alla fine le due litigano e finisce per vincere la più forte delle due, sostanzialmente, che non è necessariamente è quella con i principi più sani, ma vince semplicemente quella che ha la più diciamo i mezzi migliori per vincere. Allora i ragazzi devono avere una guida che devono poter ascoltare ed essere ascoltati, e oggi non succede perché le famiglie sono meno presenti, perché i genitori lavorano tutti e due, perché questo è per quello che è stato. Le scuole non fanno quello che dovrebbero, ma non per colpa delle scuole, anche perché poi c'è un altro problema delle scuole, fondamentalmente che le scuole sono fatte da insegnanti, gli insegnanti tendono a influenzare le persone sulla base dei propri principi e non cercano di non essere totalmente obiettivi. Questa è la cosa. Quindi i ragazzi, diciamo, si trovano in questo momento di difficoltà, e perché a questo punto non ci possa essere punto anche il cinema e la televisione che possa aiutare, però dovrebbe essere una buona televisione e un buon cinema, e oggi tutto questo, francamente.
Vediamo. È arrivata intanto, Davide, una bella domanda dal nostro amico Pasquale Veta, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Frattamaggiore, che è stato nostro ospite domenica scorsa. Allora ci dice: buonasera a tutti, visto che il regista Guidi si è occupato di stalking, la domanda: secondo lui, quali sono le cause che inducono un giovane a non accettare il dolore, la sofferenza e a reagire con la violenza? Grazie.
Bella domanda.
Sì, è una domanda difficile. Senti, si può rimettere scritta, perché è difficile di rispettare. Ecco, lasciala in sovraimpressione, perché perché non è facile da capire la domanda, ma è difficile anche ricordarla fondamentalmente. Allora, la domanda sembra più orientata verso chi non tanto verso chi è vittima di stalking, quanto chi è più vittima di una violenza psicologica, che è un po' diversa sostanzialmente. Perché lo stalking è un'ossessione, cioè diciamo è un'ossessione di qualcuno che chiaramente preme su una persona fragile sostanzialmente, con i mezzi che noi conosciamo, con l'abbinamento, con le telefonate interminabili, con queste cose qui, insomma, voglio dire. La violenza psicologica è un po' diverso, perché la violenza psicologica ti colpisce anche dal punto di vista di te stesso, del tuo cuore, delle tue emozioni, insomma, cerca di spegnerti. Violenza psicologica è si avvicina anche a quella che può essere il narcisismo patologico, che fondamentalmente ti porta a essere manipolato per quello che l'altro vorrebbe che tu sia, ma tu non sei. Quindi, quali sono le cause che inducono un giovane a non accettare il dolore, la sofferenza e a reagire con la violenza? Io penso che il consigliere ci parli del giovane vittima, ovviamente, perché la domanda non è perché il giovane vittima non reagisce con la violenza, reagisce con la molto spesso con la violenza verso se stesso, fondamentalmente, specie se è violenza psicologica. Quindi non è ben chiaro che cosa si fece, se le cause che inducono il giovane a reagire con la violenza, perché allora diciamo una cosa, però sto andando un po' oltre, probabilmente l'amico Pasquale forse voleva intendere qualcos'altro. Io penso che il problema ce la stia da entrambi i lati, nel senso il violento psicologico, il violentato psicologicamente e chi violenta psicologicamente hanno tutti e due dei problemi sostanzialmente. Uno di probabilmente sono due problemi di autostima, fondamentalmente, perché chi violenta psicologicamente un'altra persona, chi lo manipola, è sostanzialmente anche una persona poco sicura di sé, una persona che pensa di poter manipolare gli altri, ma in realtà è la prima persona insicura, la prima persona diciamo che non ha le idee ben chiare su che cosa vuole dalla vita. Sostanzialmente chi subisce la violenza psicologica è una persona che sostanzialmente non ha autostima, perché fondamentalmente potrebbe essere potrebbe avere delle incertezze che ovviamente la persona che dall'altra parte lo sta manipolando gli possa dare qualche certezza in più. Non so quanto mi sono fatto capire, però sostanzialmente quello
diciamo, che... Diciamo pure una cosa, Davide, che quindi tu prediligi proprio i temi sociali, no? Insomma,
sì.
Nei tuoi lavori, e quindi sì. Metti in gioco tutta la tua creatività. I tuoi lavori poi, diciamo, ecco, non vanno mai oltre la realtà, sono sempre, come dire, situazioni che ci toccano concretamente. Come fai, ecco, a mettere giù queste sceneggiature, insomma... queste situazioni, cioè da vissuti, oppure ti informi, come nascono, ecco, queste tue fantastiche idee, poi che riescono a trasmettere anche tante emozioni a chi li guarda dall'altro lato?
Allora, non c'è una regola ben precisa. Diciamo, sul bullismo c'è molta esperienza personale, fondamentalmente, anche se io poi la rigiro al femminile, perché mi piace molto di più, delle volte, mettere come protagonista la persona di genere.
C'è un vissuto anche tuo personale, praticamente.
Sì, ci sono delle situazioni più che un vissuto. Allora, io vittima di bullismo da ragazzo sono stato, sostanzialmente. Quindi, fondamentalmente, posso conoscere il tema molto più di tanti altri che magari l'hanno vissuto. Poi, magari, solo per sentito dire, oppure l'hanno vissuto dal lato opposto, voglio dire, del bullizzante, non del bullizzante. Che sono due esperienze diverse. Io l'ho vissuto in parte. Come anche ho vissuto, e qua ritorniamo al tema di vittima della mia libertà, che dove là il bullismo è toccato di striscio, perché là in realtà il tema era sulla capacità di una persona di poter esprimere la propria libertà nei confronti degli insegnanti, dei genitori, dei compagni. Anche quello ho vissuto sostanzialmente, il fatto di poter dire soprattutto nei temi scolastici quello che si pensa, quello che fa però che fa scomodo, perché io mi ricordo esplicitamente, questa l'ho trasmessa identica e precisa nel mio film, quando il professore di italiano mi disse: tu nei tuoi temi pensi troppo e pensi troppo sbagliato, fondamentalmente. Io l'ho sempre detta la frase, ma io l'ho riportata pari pari, quello che lui disse l'ho riportata nel film. Quando il professore dice vicino alla ragazza: a me non è il modo in cui scrivi, ma è quello che scrivi che non mi piace nei temi. fondamentalmente. Quindi non so quanto ti ho risposto alla tua domanda,
se no.
Amplifica l'argomento, perché ti ripeto, c'è molto di la domanda era quanto c'è di me. C'è molto di me, certo, su altre cose non tanto, anche perché io
per fare un paragone un po' è come il cantautore quando scrive dei testi delle sue canzoni e mette anche un suo vissuto, no? Mette tanto di sé all'interno.
Canzone, ecco, questo canto. Sì, sostanzialmente metto molto di me. Allora, io per esempio, io ho nel cassetto, la sceneggiatura è pronta, ma per una circostanza o per l'altra questo film si è deciso che non si dovrà mai fare, fondamentalmente, perché dice è sfortunato il film. È sfortunato
perché mai dire mai.
Vabbè, la passa, voglio dire. Diciamo che la prima volta che nasce tutto da un racconto che avevo scritto a 17 anni, tra l'altro anche fatto leggere ai miei insegnanti, quindi fondamentalmente. Quindi diciamo la storia si risale a quei tempi, parliamo sempre degli anni 80 e guarda caso parliamo del tema del razzismo, ma del tema del razzismo all'americana, nel senso che io presupponevo che negli anni 80 che potesse succedere un fenomeno di intolleranza razziale in Italia come succedeva in America. Fondamentalmente ho anticipato i tempi, probabilmente oggi è così, però oggi sono cambiati i metodi di affrontare il mondo del razzismo, cioè si è razzisti in modo diverso. All'epoca si era razzisti proprio verso il colore o verso la razza, e quindi io trattai quel tema. Questo tema si è tramutato in film, sta nel cassetto sostanzialmente, ed è un tema piuttosto complesso da trattare, però guarda che dentro quell'argomento c'è tanto. Tu mi dici è paragonabile ai cantautori sicuramente, perché tu senti il cantautore, almeno quello che non scrive dettato dalla propria casa discografica, sente esattamente quello che dice nelle proprie canzoni. Il regista, o meglio lo sceneggiatore, perché io devo dire lo sceneggiatore, il regista è solo quello che dirige tutta la situazione, che poi io sono tutte e due le cose, un altro discorso. Lo sceneggiatore è come uno scrittore e quindi fondamentalmente è come un autore di canzoni. L'autore di canzoni lo mette in musica, o forse mette solo le parole e poi ci sarà chi scriverà la musica, come può succedere. Lo sceneggiatore mette, come lo scrittore mette in parole e in immagini, nel caso del film, in immagini. E tieni presente, non solo in immagini, perché poi diventa anche un'altra complicazione, che il film deve trasmettere anche con le musiche, con i montaggi, certo. con tutta questa situazione che non è...
Davide, per chiarirci, insomma, per capirci tra di noi in quale puntata stasera, tra le varie produzioni, quale che rispecchierebbe di più la tua passione e il tuo modus vivendi?
Tra i film che ho fatto, più o meno... Non metto nessuno più in primo piano di altri, sostanzialmente ogni film ha voluto, diciamo, di quelli,
no, sono come i figli, diciamo così, ecco, insomma, no, è un po' i propri lavori, quindi si fa fatica a dire chi è.
Sì, vabbè, è chiaro, li amo tutti. Lei dice quale è quelli che mi dà più la sensazione. Allora, forse l'ultimo, Non vi lasceremo soli, il film sul bullismo, forse di più, ma solamente per un fatto fondamentalmente, che man mano che vai avanti comunque cresci anche con le tecnologie, cresci con le capacità, insomma i lavori per un motivo ben logico devono riuscire sempre meglio, quindi è chiaro che l'ultimo lavoro preferisco al primo, però sostanzialmente non adesso chi vuole non dico mai uno è meglio dell'altro, insomma preferirei che queste cose
perché, diciamo così.
Sì, il pubblico, sì.
Davide, c'è arrivato anche un bel messaggio, salutiamo la nostra amica Raffaella di Viccaro, buonasera regista Davide Guida, al trio Allerta e pieno di brio Domenico e Daniele.
Questa è una citazione. Allora, le citazioni dei cartoni animati le teniamo strette, perché io sono nato anche con quelli sono i miei cartoni animati, non so se l'hai intuita qualcuno di voi l'ha intuita la citazione. Valentina è piccolina, quindi non...
No, Valentina è piccolina e questo è più epico di Daniele, insomma.
Forse no, però Daniele guarda con uno sguardo non attento.
Lo sguardo perso.
Allora, dimmi, il trio Allerta è pieno di brio.
Questa è una canzone, no?
era una canzone, una sigla. Allora, beh, lo dico io, ovviamente, era Daitan 3.
Daitan, ma tu ci sei nemico, Daitan.
E vedi che lo sai, allora.
Vedi.
Era bello, però, Daitan.
Va bene così. Allora, comunque,
va bene,
Valentina, vabbè, mo calmati, perché... Allora, abbiamo soltanto per far venire il pubblico. Valentina, la tua risposta è quella, i figli sono tutti figli, voglio dire, non prediligo nessuno in particolare, e da tutte le esperienze fatte nascono le cose buone e le cose cattive, ovviamente. Fondamentalmente l'unica remore di tutti i miei progetti, fondamentalmente, che avrei voluto anche che molti attori avessero la passione del dopo. Molto spesso la passione nasce sempre del prima, dopo tutti quelli che partecipano si dimenticano un poco dei progetti. Vorrei che tutti l'amassero come me,
intanto io sento una musica di sottofondo, perché questo ci dice una cosa importante, Davide, tu se la senti anche tu, è arrivato il momento tanto atteso da Daniela, aspetta una settimana intera per questo momento, permettete un pensiero poetico.
Sì, Daniele, ti dedico la poesia che ho scelto oggi è tratta dal libro Aneliti Poetici della casa editrice LFA Publisher. Ho scelto una poesia molto interessante e importante e dedico al nostro ospite, spero che gradisca. La poesia si chiama Il plagio delle menti. Ora la leggo. Spegniamo queste stupide TV e apriamo i libri. Spolveriamo le nostre abitudini da quella polvere politica che per anni ci ha guidato verso il sentiero dei peccati. Non facciamo di noi merce avariata, ma siamo promotori d'arte, quella vera, no, di osteria. Non diventiamo accumulatori di tante cose inutili che offendono solo la nostra personalità. Viviamo in un'epoca di negazionismo. A furia di rifiutare la realtà, stiamo scomparendo anche noi. Un giorno non esisterà più la storia.
Questo è... Bravo, Danilo. Vedi, qua ci sta allora proprio un applauso.
La poesia è scelta bene a tema, fondamentalmente. Sul finale avrei un qualcosa da dire, perché la storia esisterà, cioè esisterà una storia, ma comunque non è una storia che rimarrà la storia, fra virgolette. Cioè,
cambiamo il finale.
È come direbbe Foscolo ai posteri, l'ardua sentenza.
Ma come fa?
Salutiamo anche la nostra amica Valerio Concetta. Buonasera a tutti, un abbraccio a tutti voi, ci scrive.
Dalla Spezia. Dire, un altro pensiero poetico, non...
Quindi ci seguono dalla Spezia, Davide, poi perché no, magari
vuoi un'altra poesia? Noi lo sai, no, siamo sempre
aspetta un momento che mo tocca a sì. Valentina, c'è il suo momento artistico a sorpresa, perché devi sapere, Davide, che non sappiamo mai Valentina cosa prepara per la puntata, poi lo scopriamo pure noi in diretta in questo preciso momento. Non sappiamo se recita, canta, legge qualche poesia. Vediamo stasera cosa ha preparato di bello.
Come tutte le volte, dice bene Domenico, è una sorpresa anche per me, fino alla fine, perché in base con l'ospite, un po' come Daniele giustamente fa a tema, col balletto annesso, ci accingiamo a fare qualche pezzo di repertorio. Ricordiamo la nostra caramina, sempre a cappella, spero che arrivi forte e chiaro. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo sai quanto resterai, dura un giorno la mia vita, io saprò che l'ho vissuta, anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te, a te. Che ormai, ormai sei mio, tu l'amore io, insieme.
Ci volevano anche le lucine, no? Proprio per accompagnare Valentina, sempre brava, e qua anche per lei arrivano gli applausi, vedi, mica pochi. E allora, che dire, insomma, veramente ci avviamo verso il finale, Davide, con il tuo contributo oggi ci ha arricchito, insomma, di tanti belli spunti di riflessione che ci hai dato. Però vorrei ancora un momento per farti gustare qualche aforisma di Daniele, che devi sapere che queste sono piccole tracce che Daniele lascia ogni volta e poi ti lasciano pensare tutta la serata. E fai attenzione, è difficile poi superarli questi aforismi di Daniele.
Sì, perché io ho scritto tanti aforismi, ne ho raccolto 1000 in un libro, faccio anche vedere in un altro libro sempre molto interessante, si chiama I miei pensieri, sono una raccolta di 1000 aforismi miei, e sono divisi anche questi in tematiche, ne dedico uno al nostro ospite: a tutti è concesso di vedere le stelle, ma a pochissimi è data la possibilità di essere una stella.
E però non è giunto, e Davide è una stella.
E Davide, no, è? Poi diciamo che voglio fare una domanda conclusiva. Ognuno di noi poi sceglie i suoi autori, cose scegliete ben venga. Allora volevo chiedere lui quali sono gli autori di riferimento letterari, quali opere o comunque legge, perché suppongo che legga.
No, allora questa può essere una pecca, voglio dire, fondamentalmente, però sostanzialmente è una realtà. Sono uno che scrive senza mai aver letto troppo, punto. Finisce qua, quindi non ho autori di riferimento. Se vogliamo rimanere nel cinema, avere i riferimenti, già l'ho detto fondamentalmente, quali sono i miei riferimenti, perché è una forma autorale quella fondamentalmente, ma sulla carta scritta, diciamo così, mi becchi in fallo.
E invece io ho una curiosità, Davide, proprio io ho una curiosità, no? Qual è l'attore o attrice che ti piacerebbe proprio dirigere, no, come regista, o comunque avere in un tuo lavoro? Cioè proprio un'eccellenza, cioè quell'attore anche internazionale, non solo nazionale, proprio un sogno nel cassetto, cioè mi piacerebbe proprio dirigere a questa attrice.
No. Non hai un'altra, Valentina, non hai un'altra canzone da fare mentre ci penso, perché la domanda... non è assolutamente... No. Hai 3 minuti di tempo per fare un'altra...
C'hai 3 minuti, intanto ci pensa. Vediamo Valentina cosa si è preparato.
Non so se porta bene o meno.
Porta bene perché ha esaurito la sua funzione, no? Muore devi avere un'altra.
Muore venato più grosso.
Allora, per un film che mi è piaciuto, ma poi fondamentalmente, forse è colpa del film più che altro, ma non per altro, è Sandra Bullock.
Okay. Perché ti piacesse, perché è una bella film.
Vabbè, forse lo mi pare che il film era
di sia peperoncino sta riflessione.
No, allora, Sandra Bullock è una bella cosa.
Sai qual è?
Daniele, poi c'è 60 anni, però
no, forse un po' di meno, per carità.
Daniele. Aspetta, 26 luglio 1964, c'ha 60 anni.
Hai ragione, va bene.
No, sono Wikipedia.
Vabbè, ma l'età non fa, no?
Davide è una MILF per noi, capisci a me?
Se non sbaglio, ha fatto The Net, se non sbaglio come film. E quindi fondamentalmente mi piaceva anche il film, sostanzialmente, perché mi piaceva il ruolo che lei aveva nel film. Comunque Sandra Bullock può essere un riferimento. A livello italiano non mi viene in mente, adesso se mi viene in mente il discorso, è questo. A me sarebbe piaciuto un personaggio del passato, ovviamente mi
fa un Gabriel Gacco, no? Un Gabriel Gacco,
no, è mica passato, è recente.
Bene, no, fondamentalmente no, ma anche no. Allora, diciamo, personaggi del passato, diciamo, avrei avuto l'onore di poter dirigere un Alberto Sordi.
Ah, ecco.
Ma pure Totò, Massimo Troisi.
Più che Totò, no. Allora, sai perché no? Allora, mo te lo dico fondamentalmente. Io, saluto anche senza dire il nome, uno dei miei attori, che Fato Valentina conosce pure, perché abbiamo, diciamo, con lui fatto giuria assieme. Quindi Valentina già sa di chi sto parlando.
Valentina lo sa, ma non svela nulla. Guarda, non
no, non si può dire, perché poi magari ci sta ascoltando.
Facciamo no. Brutto sicuro.
No, vabbè, lui dice, per l'ennesima volta mi vai a dire una cosa del genere. Lui ha la tendenza sostanzialmente di dire la sua. Allora, Totò è una persona che improvvisava, e io non sono un regista che ama chi prende la parola. Cioè, io voglio dire, sono un regista abbastanza autoritario, fondamentalmente. Io decido e sostanzialmente posso seguire qualche consiglio, ma non posso avere la persona che debba decidere al posto del regista.
Quindi, allora, dopo... Marchese De Grillo, io sono io e voi non siete...
Non esagerare, diranno non sono, anzi, dico che le cose vanno fin troppo bene, però non devi modificare il senso di quello che voglio.
Allora, certo.
Purtroppo questa persona, fra virgolette, a cui voglio un bene fra morire, fra virgolette, perché ha una professionalità unica, addirittura ci sono in certi momenti che vorrebbe cambiare i finali, voglio dire no, questo no. Allora, se tu mi dici anche un Totò, io dico no, un Totò non lo voglio dirigere, preferisco dirigere un Sordi, che sostanzialmente penso che fosse stato anche molto, sempre molto più fedele alle sue cose, anche perché era regista a sua volta. Quindi voglio dire, Sordi ha fatto anche lui dei temi, ha trattato dei temi sociali in certi momenti molto delicati. Parliamo del famoso film, vabbè, adesso non mi ricordo, perché poi i film di Alberto Sordi avevano anche dei titoli molto strani, fondamentalmente, ma lo stesso Tutti Dentro, il film più facile, che ha anticipato dei momenti storici molto delicati come Tangentopoli, oppure i film che parlavano della guerra, Finché c'è guerra c'è speranza, ecco, ma adesso mi vengono i titoli, in cui addirittura c'erano delle frasi molto drammatiche. Io, tra l'altro, di un Sordi ho visto una splendida tragedia, che è un Borghese piccolo, che è fuori dal suo tema. Non
so, io devo fare una confessione, a me Alberto Sordi, in realtà, sta pure un po' antipatico, anche se sono
simpatico. Alberto Sordi è una persona che avrei amato dirigere, sostanzialmente.
Sì, ho capito, tutto il profilo professionale era impeccabile, ma pure lo stesso... Cioè, nel senso che diciamo che
per rimanere vicino a noi, un Troisi, insomma,
Massimo Troisi, ma pure un Roberto Benigni, questi qua più così,
perché fondamentalmente gli attuali non sprizzano di tanta simpatia. Non sono quelli.
Un attuale, accontentiamo Valentina con Riccardo Scamarcio, insomma, che
è diventata blu dalla vergogna, ma che sta con fondamentalmente
non volevo dirlo, ma sto in un posto vicino alla discoteca, perché poi fra poco c'è una grande festa e quindi praticamente sto rintanata e stanno facendo delle prove luci, devo dire altro.
Quindi Vale Scamarcio va bene, no? Insomma, ecco,
dammi qualche nome attuale.
Alessandro Preziosi, un Alessandro Preziosi.
Luca Argentero,
voglio dire, non è certamente uno moderno.
Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino.
Luca Argentero
pure, insomma, se la cava.
Vabbè, chi lo sa. Forse...
Valerio Mastandrea, Ghini Rossi Stewart.
Fondamentalmente, che io conosco più il cinema e la televisione di un tempo che quella di adesso, per cui i nomi di adesso mi rimangono molto, non riesco a fissare quello che poi più o meno possono aver fatto, che possa
un Diego Abbatantuono
eccezionale veramente, però non faccio film, fatto di cinepanettone,
ma c'è una cosa,
però vedi, hai detto bene, Daniele, un Abbatantuono del Terroncello, più che un Abbatantuono dei film di Pupi Avati, che
però era stato fantastico
Abbatantuono, anche dei film di Pupi Avati.
Guarda che Abbatantuono, secondo me, negli anni 80 spaccava i film che ha fatto. Cioè, voi vedete, i Vagino oggi magari non sanno neanche chi nasce oggi, chi è Sabatandone? Cioè, i film che ha Attila, Flagello di Dio, veramente.
Daniele, se vuoi dire, i giovani di oggi non sanno neanche chi è Totò. No, io li lasciamo perdere. mettiamo un velo, io, fondamentalmente, addirittura tu ti senti addirittura dire ma io non ho visto mai un film di Totò, a me Totò non mi piace, guarda, le ho sentite persone del genere.
Sì, vabbè. Capo Totò è l'attore più attuale che c'è, bambì. I film sono un'attualità mostruosa.
No, ma quindi... sicuro, fondamentalmente, ma tra l'altro sono anche i più trasmessi dalle televisioni private, quello è il fatto, sì, che le televisioni private ci ruppano Totò, però il problema è che adesso ci vuole... I ragazzi sono spinti o a Netflix per vedere queste serie, diciamo, fatte benissimo,
ma io ti dico una cosa, con mio fratello a volte ci sta la disputa, no? Dice, ma niente meno, non ti dimmi se piattaforme d'oggi i film se ne dicono, tu ti parli i film anni 80, anni 90, sì, per me Colossal anni 80, anni 90 erano i più belli, quegli effetti, quelle musiche, quegli attori, film anni 80 no, ma pure anni 70, erano proprio belli quei film.
Anche il doppiaggio, sì, no, era fatto bello.
Doppiaggio, suoni, scene.
E tu parli di proposito di doppiaggio, Davide, il doppiaggio, che ne pensi? Insomma, ti sei calato anche in questo ruolo, tra l'altro, no?
Allora, mi sono calato nell'esperimento, esatto, va bene. Pensavo che non ne volessi parlare più, ma fondamentalmente sei stato
fatto. E invece no,
Davide Sbagliastrin è un regista, lasciatelo il palco.
Allora, ma Daniele e Domenico sono due maghi della comunicazione, perché praticamente hanno diretto il discorso in quella direzione. Tu hai parlato dei film attuali e io stavo dicendo doppiaggio.
Ci stiamo infilati
subito in questo video. Ho colto l'occasione per parlare di questo progetto. Vabbè, questo è un esperimento sostanzialmente, parliamo di un progetto sperimentale. Valentina gioca con i colori e mi distrae con questo gioco psichedelico.
Valentina è una Sandra Bullock moderna, capite? La versione di Sandra Bullock ventunesimo secolo.
Devo fare qualche effetto scenografico, ragazzi, ancora dobbiamo intenderlo, dai, su, via.
Sì. Allora, sostanzialmente abbiamo, sulla base di una serie anni 60, una sitcom americana anni 60, Get Smart, creata da Mel Brooks, una serie sugli agenti segreti che io ho amato tantissimo, tra l'altro diciamo forse è stata la prima serie TV al di fuori dei cartoni animati che ho visto. Abbiamo deciso con il mio gruppo di attori, alcuni provenienti dalla compagnia teatrale, altri provenienti dal cinema, altri che si sono prestati semplicemente alla recitazione, abbiamo deciso di interpretare una serie di effettuare una serie di doppiaggi di alcuni episodi di questa serie, in particolare 12 episodi, o meglio di 13, se vogliamo dire che l'anno scorso, due anni fa, anzi oramai un anno e mezzo fa, abbiamo deciso di sviluppare. Abbiamo preso gli episodi, abbiamo fatto una forma di doppiaggio con i nostri strumenti a disposizione. Allora, il target qual era? Oltre che divertirci, oltre che coltivare la mia passione, tra l'altro trasmetterla anche, perché ho fatto conoscere questa serie a tutti quelli che ne hanno fatto parte, alcuni già sapevano qualcosa, altri non erano quasi a conoscenza. Allora, innanzitutto io ho voluto sperimentare il lato tecnico, essendo io una persona che viene dal lato tecnico, perché io nasco informatico, poi nasco videomaker, nasco quindi nel montaggio, mi ha fatto molto piacere vedere come realizzarlo dal punto di vista tecnico, perché il doppiaggio non è semplice, non solo dal punto di vista di chi ci recita nel doppiaggio, ma anche dal punto di vista di me che lo devo montare. La cosa fondamentale del doppiaggio è il sincronismo, è soprattutto il sincronismo di un progetto che non è italiano, quindi tu sincronizzi la voce italiana sulla voce, su un labiale inglese, ti deve creare altri tipi di problemi molto spesso, che le frasi che tu crei, perché poi tutto il lavoro sta anche nell'adattamento del doppiaggio, le frasi che tu crei devono anche andare molto d'accordo con il labiale, con l'espressione facciale della persona, ma anche con labiale, nel vero senso, non perché devono somigliare i labiali, ma perché devono somigliare le intenzioni sui labiali. Quando c'è una frase detta con una certa carica, in quel momento dovrebbe essere uguale anche nella versione italiana. Non è semplice, quindi ho voluto sperimentare questo e ho voluto sperimentare la capacità degli attori di poter fare il sincronismo. Attori che non erano certamente stati quasi mai, tranne qualcuno, in sala di doppiaggio. Quindi abbiamo voluto giocare in questo senso. Ma perché abbiamo voluto giocare con tanta buona volontà? Innanzitutto per poter darci un'opportunità, noi attori, gli attori non professionisti, semi professionisti e io, di poter lavorare anche in questo ambito, in un momento in cui il doppiaggio sta versando pure una difficoltà sostanzialmente. Il doppiaggio, a parte la qualità attuale, che come ha detto, avete detto tutti quanti, Daniele e Domenico, avete detto il doppiaggio attuale non è quello di una volta, e questo è vero, perché i doppiatori di oggi non hanno la preparazione dei grandi di un tempo. Abbiamo nominato Alberto Sordi, che era stato un grande olio in Stadio Olio, ma ci sono anche i vari Gianfranco Bellini di un tempo, Gian Amendola per intenderci, Amendola padre, Ferruccio, che sono stati doppiatori veramente dei giganti del doppiaggio. Ne ho nominati alcuni, ma praticamente ce n'erano una quantità industriale di doppiatori dell'epoca. Anche oggi ci sono degli ottimi doppiatori, ma fondamentalmente il problema è che oggi forse hanno un materiale da produrre esagerato, per cui di conseguenza molto spesso un po' con la stanchezza, un po' devono cedere il passo a dei giovani che comunque non hanno la preparazione, perché non esistono le scuole di doppiaggio giuste, non esistono i tempi necessari per poter studiare. Ovviamente i doppiaggi di oggi hanno qualità minore. Noi non è che vogliamo competere con loro, noi non vogliamo competere con la qualità dei doppiatori, i professionisti in ogni caso. Noi vogliamo solamente dimostrare che con pochi mezzi a disposizione, come abbiamo dimostrato che col cinema sociale, con pochi mezzi a disposizione, quindi senza investire denaro, investendo solo passione, noi possiamo fare un film sicuramente qualitativamente non all'altezza dei professionisti, però fondamentalmente abbiamo una telecamera in mano, abbiamo poche risorse, abbiamo una giraffa quando ce l'abbiamo, abbiamo degli attori che comunque non hanno fatto cinema a livello nazionale, possiamo fare qualcosa di analogo, così anche col doppiaggio. L'abbiamo voluto dimostrare doppiando questi episodi, facendo una dimostrazione che non ha nulla di commerciale, perché non dobbiamo certamente metterla in commercio, che possiamo con pochi mezzi, un computer, una cuffia con un microfono, un televisore, alcuni mezzi di traduzione e un programma di montaggio, possiamo fare un lavoro che discretamente e che qualitativamente è discreto fondamentalmente, senza, ripeto, togliere nulla a nessuno, però per dimostrare che possiamo fare anche quello.
Davide, se ti serve una voce, c'è qua la voce di Daniele Valentini, i nostri fantastici opinionisti.
Perché tu parli sempre degli altri?
Ma no, perché io modero e quindi ecco, valorizzo insomma Daniele e Valentina, che potrebbero offrirsi.
Ma sicuramente ci ho pensato. Poi la deformazione personale vuole che io vi sto inquadrando a tutte e tre, voglio dire, fondamentalmente.
E allora ci siamo,
già sa, perché Valentina sa.
Conta su di noi, Davide, conta su di noi.
Valentina la conosco da 5 anni più o meno e so che posso coinvolgerla in diverse
cose. Conta anche su di noi, anzi, io approfitto intanto veramente per ringraziarti della disponibilità. A parte un professionista eccellente, no? Insomma, ma sei una persona veramente fantastica, umile, con i piedi per terra, disponibile, c'hai tutte le caratteristiche. Poi c'è anche un bel modo di comunicare che affascina, no? Uno potrebbe stare qui ad ascoltarti veramente per ore, tant'è vero che è volata quest'ora insieme, anche di più, e ci sarebbero ancora tantissime domande, ma ce le conserviamo per un prossimo appuntamento. Ci devi promettere, Davide, che tornerai, ti aspettiamo di nuovo.
Cercheremo di trovare. Il problema è che non avrò più tutte le cose da dire di adesso, fondamentalmente dovreste essere voi a pilotarvi, perché chiaramente adesso era l'originalità di dove
andremo più nel tecnico, proprio come si realizza, no? Insomma, un cortometraggio, la parte tecnica. Sì, poi sì. C'è anche la figura del ciacchista, che è molto interessante, no? Insomma, il ciacchista.
Di questo posso accennare una cosa. Allora, io fondamentalmente ho un ciac, perché chiaramente adesso, tra l'altro, si trovano perfino sulle bancarelle dell'usato, voglio dire, dei bei ciac professionali. Sostanzialmente, uno dice, quando andiamo sul set portiamo il ciac, lo usiamo per farci vedere come siamo belli, alla fine diventa uno strumento di tutti quanti gli attori per farsi la foto con ciac, per dimostrare che stanno su un set. Sostanzialmente, fatto il primo ciac, il ciac finisce in una borsa e finisce il suo ruolo, nel senso non lo usiamo più. Però hai detto bene, la figura del ciacchista, che dovrebbe essere una figura dedicata. Allora, quello che mancano nei nostri progetti, quello te lo posso accennare per la prossima puntata eventualmente, quello che mancano sono le figure tecniche, diciamo, di questo livello, le piccole, quello che mantiene la giraffa o il boom, come si dice oggi, quello che mantiene fa il ciak, il segretario di edizione. Queste figure qua noi mancano fondamentalmente, perché chi lo dovrebbe fare sulla carta sostanzialmente è uno, sono gli attori stessi, e puntualmente poi alla fin fine nel marasma del set, perché comunque il set è un marasma, di questo si può dire fondamentalmente, c'è l'anarchia pure sul set, c'è un'anarchia totale, fondamentalmente queste figure poi alla fine non si realizzano più, sostanzialmente ognuno mette nel, anche perché poi dicevo anche dall'inizio, con poi sordito così, dicevo, diventi totalmente stretti, perché voglio girare in fretta, io non sono quello che gira un cortometraggio in 20 giorni come fanno alcuni, a me 2-3 giorni bastano e a volte anche meno, sostanzialmente. Certo, è un lavoro più affrettato, forse è un lavoro che potrebbe essere fatto 10.000 volte meglio se realizzati in 10 giorni, ma è anche vero che sostanzialmente stiamo facendo dei lavori senza budget, e i lavori senza budget, quando la gente lavora per passione, la gente non può essere nemmeno spinta a voler lavorare troppo, fondamentalmente. Lavora bene, ma deve lavorare nei tempi giusti, perché poi ha le proprie attività ed è insindacabile che tutti debbano lavorare per potersi portare i soldi a casa, se sì.
Fantastico, allora Davide, che dire, veramente ci hai deliziato. Io chiedo a Daniele se c'ha, come sempre, no? Chiediamo la sua chiusura.
Facciamo la chiosa di questo splendido film chiamato Rubrica Social con Davide Guida. No, veramente è stata una bella puntata, interessante, piena di spunti, riflessioni, confronti intellettuali, potremmo dire, su certi aspetti. Abbiamo rivissuto il passato, abbiamo ripercorso quelle cose importanti, ci siamo proiettati nel futuro, e ringraziamo Davide Guida per aver dedicato la cosa più bella che possa fare una persona, il proprio tempo, che è la cosa più bella. Una persona dà il tuo tempo per far conoscere e riscoprire qualcosa di bello. Io auguro a Davide di realizzare quello che il suo cuore desidera, e come diceva Mimmo, con la ripromessa di rivederci con cose più belle ad Maiora, no? Come dicevano gli antichi. E niente, Davide, grazie ancora, e poi magari ci fa un saluto a tutti gli amici di Rubrica Social.
Come spesso diciamo, il Davide Guida migliore deve ancora arrivare, no? Insomma,
certo, certo.
Diciamo che, vabbè, comunque ringrazio tutti, ringrazio voi e ringrazio chi ci ha seguito, che poi voi saprete più di me quanta gente effettivamente ha visualizzato il video, potete verificare voi stessi.
Dico una cosa, che la nostra puntata in diretta su anche su Twitch, YouTube, oltre che Facebook, e molti la vedono anche differita, quindi ti garantisco che è stata abbastanza seguita già.
Vabbè, è stato bello anche vedere comunque che c'è stato qualcuno che ha fatto delle domande interessanti, sostanzialmente, diciamo, anche per me questa è una novità, fondamentalmente, perché io sono poco abituato alle live, sostanzialmente, anche esserne protagonista. Valentina è stata molto preziosa in questa intermediazione, quindi di conseguenza le domande ti creano anche sempre un po' di perplessità. Ovviamente le domande sono state poche, per fortuna non ci sono state domande provocatorie, fondamentalmente,
perché non c'è stata neanche la famosa domanda al peperoncino.
No, c'è stata
Daniele, stavolta è stato meno piccante, non c'è stato il piccante di Daniele.
No, non ho detto che c'è stato, Daniele ha detto che c'è stato, io ho sentito che c'è stata.
È una domanda un po' complicata, comunque anche
niente di che.
Allora, è bene anche questo, fondamentalmente, io ho un po' di difficoltà a rispondere in generale a domande improvvisate, non sono capace di essere troppo improvvisato. Se me la sto cavando vuol dire che il mio modo di, la mia dialettica è cambiata, sostanzialmente, anche perché voi dovete sapere che voi davanti a voi avete una persona sostanzialmente nata timida, cioè che non sapeva dire due parole, fondamentalmente, che quando faceva le interrogazioni a scuola molto spesso cadeva nel mutismo perché andava in palla. Qualcuno di voi potrà capire, non so chi, se ci sarà mai qualche psicologo che potrà dire.
Comprendo, all'elementare mangiavo pane e Nutella seduto al mio banchetto e le amichette fuori durante la ricreazione. Poi c'è stato l'esploa, quindi c'è speranza per tutti.
Brava!
Perché? Bisogna capire anche il perché, sostanzialmente. Comunque, fondamentalmente, dico a Valentina, anche se Valentina spegne il microfono quando no, però, quindi se ride lo dirà senza sentirsi, sostanzialmente, che io prima di cominciare, 10 minuti prima di dire a Valentina che io stavo col PC acceso, io ho mangiato 4 fette biscottate con Nutella, quindi voglio dire, la Nutella, ecco che Valentina reagisce, la Nutella è importante per dare la giusta energia e poter parlare, fondamentalmente. E chi ha visto?
Ok, Davide, non perdiamoci in chance, fai un saluto a tutti gli amici di Rubrica Social, così lo lasciamo agghiatti.
Davide, un bel saluto per tutti gli amici di Rubrica Social, così noi lo estrapoliamo e ce lo conserviamo per sempre.
Allora, un saluto da Davide Guida, videomaker e regista, a tutti gli amici di Rubrica Social. Credete sempre in voi, se siete liberi nelle vostre iniziative, credete nelle vostre iniziative e le soddisfazioni verranno sempre.
Grazie.
Ecco, Valentina, abbiamo chiuso. No,
allora, Daniele, tocca a Valentina salutare Davide.
Sì, ma
assolutamente. Davide, perdona se io sovrappongo, perché anche io sento poco e male. Comunque, in soldoni, ringraziamo te, che sicuramente, ecco, come hai fatto ben capire poc'anzi, sarai nuovamente dei nostri con contenuti tecnici nuovi, originali, non solo come videomaker regista, ma anche come gestore della scena del doppiaggio, e quindi ci parlerai anche del tuo splendido cast di attori, certo, professionisti.
Scusa se ti interrompo un attimo, voglio ricordarmi, perché è una persona che mi ha chiesto il piacere di salutarvi tutte e quattro, perché vi conosce a tutte e quattro, è Maurizio Vitiello.
Critico d'arte,
che è un amico caro con cui collaboro fondamentalmente.
Salutiamo Maurizio, anche lui, grande ospite.
Merita perché quando ho messo la locandina è stata la prima e anche forse l'unica persona che ha risposto veramente. Ha detto: sono tre amici, non ti dimenticare di salutare. Poiché lui è capace di che ci ha visto. Allora io
spesso ci
lo devo dire, perché tagliate la diretta e poi domani me lo devo sentire.
Ci associamo anche noi. Un saluto a Maurizio, veramente con tanto affetto. Lui è un altro di quei professionisti che aspettiamo volentieri, no Daniele, per la prossima stagione.
Sì, vi aspettiamo tutti, raga, quando volete Rubrica Social, la vostra rubrica.
Proprio tutti gli ospiti, vabbè, Daniele.
E concludo con un'altra battuta, me la consentite? Anche se
sì, come no.
Ma te tutto è consentito. Allora,
io per anni ho studiato ingegneria elettronica, ok? E andavo fuori rotta a studiare. Sostanzialmente, e qua dovete aggiungere voi alla soluzione, io scendevo con un autobus che era il numero 181. Avrà un senso tutto questo con la puntata di oggi? Questa è la facezia finale, perché per dire, vabbè, è finita in bellezza. Ha detto la cretinata
Daniele sta pensando, guarda, sta ragionando,
mi sembra un po' come i film di Woody Allen, se non ne guarda attentamente ne capisce, però sono grandi film, così è lui.
Ti sei dimenticato tu stesso che l'avete detto voi, che era la numero 181, io fondamentalmente non mi sono inventato niente,
dovevi subito
come
capire,
Valentina sa da me.
Sì, sì. Però con quelle cose capite, che ti distrai e ti fa.
Allora, ritorna, no, nella vita di Davide.
Tutto ha un senso, dice questa la serie manifesta.
Tu dici un umorismo alla Woody Allen, non lo so se un umorismo alla Woody Allen è un po' quella forma, qualcuno mi diceva una volta, un po' quell'umorismo cattivo alla Nanni Moretti, ma non mi identifico con Nanni Moretti, non lo posso dire, voglio dire, anche perché... Vabbè, lo salutiamo, perché Nanni sta vivendo un momento di salute un po' difficile, però voglio dire, comunque non è propriamente un mio riferimento, però molto spesso mi dicono tu hai quell'umorismo un poco sagace, io non ho umore fondamentalmente, perché se avessi umorismo farei anche film comici, ma non sono in grado, faccio demenzialità se faccio qualche film comico, ma non è il mio stile, io voglio trasmettere per insegnare, questa è la fondamentalmente.
Se ci riesci,
se ci riesco, non lo devo decidere io.
O diciamo noi, tu non lo decidi, ma lo possiamo dire noi tranquillamente.
Non l'ha visto manca la scena di un film da mio,
cosa abbiamo visto, abbiamo letto e studiato, e soprattutto Valentina si fa garante.
Valentina ha dimostrato che ha studiato, perché Valentina fa riferimento a film che non io ho mai nominato. Quindi Valentina si è pigliata la mia biografia. è tutto. Voi due
non l'ho pagato, non l'ho pagato Davide, non ci siamo neanche visti questi giorni, quindi no, non ci sono prove.
Ma non avete niente. Di sorpresa lei ieri mattina mi ha detto: ma voi domani sei disponibile? Sei fortunata, sì.
Poi perché no, magari Daniele, per la prossima stagione chiediamo a Davide, faremo un bel videoclip proprio di rubrica social, ci aiuta in questo.
Assolutamente sì, facciamo qualsiasi cosa, diciamo se possono organizzare tante cose, le sinergie si creano poco alla volta, non è che all'improvviso poi...
Assolutamente, e 1, 2 e 3 siete invitati ovviamente quando andremo a fare le proiezioni dei doppiaggi, perché poi fondamentalmente...
magari, bello, interessante.
Valentina sicuramente, perché poi Valentina era candidata inizialmente a presentare insieme a me, però fondamentalmente lo dissi l'ultima volta che ci siamo visti, che poteva essere lei una valida collaboratrice a livello di conduzione.
Ma Valentina può fare pure l'attrice, ha un bel viso, può fare l'attrice.
Mamma mia, farlo... Vale, senti.
Allora, stasera possiamo farlo tutti, perché abbiamo finto tutti quanti benissimo, siamo stati di un'ipocrisia unica, tutti e quattro.
Non è Davide, come le diciamo, non le fesserie, non ne dice nessuno, quindi potremmo fare le attore.
E come dice qualcuno, se devi dire le fesserie, dille buone, però almeno.
Bravo. Pure a mentire non è facile, pure a mentire bisogna saper mentire.
Davide, vabbè, Davide un altro idea,
aspetta, lasciamolo.
No, devi solo pensare per il futuro, magari che potresti anche scrivere un bel libro, un bel... Pensa, rifletti.
Da piccolo io ho scritto i romanzi, io ho scritto addirittura uno, ma tranquillo, addirittura quello là che è rimasto nel cassetto sul razzismo, è nato come racconto, è diventato un film amplificato di contenuti, è diventato anche molto più maturo, perché il libretto l'ho scritto a 17 anni, il film l'ho fatto a 50, lo volevo fare a 50. La sceneggiatura tornerà un film, la sceneggiatura tornerà un libro, fondamentalmente.
Perché devi sapere, Daniele dice sempre che nella vita bisogna scrivere un libro, è vero o no, Daniele? Tu dici sempre questa
cosa. No, ma non è vero, perché Mimmo fa scrivere libri a tutti, se i libri ti deve nascere da te, non puoi dire a tutti devi scrivere un libro, anche perché tutti abbiamo una vita particolare. Secondo me ognuno di noi, più che scrivere un libro, dovrebbe iniziare a leggere i libri. Quello è il fatto. Che oggi stanno
i libri di Daniele, dove stanno? Ce l'ho
no, qui. Ma non i miei, ma mi figura, a me non mi interessa se leggete o non leggete i miei, perché io fortunatamente io non vivo di scrittura, lavoro, c'è una passione come luce al cinema, c'è una passione per la scrittura, poi se diventa un lavoro ben becco. Il consiglio che do io, leggete per vivere, quello è importante.
Però scrivere un libro nella vita bisogna farlo.
Ma sì, ti ripeto, però non è che è da tutti scrivere un libro, come non è da tutti fare il registro, ma il medico.
Piantare un albero e fare un figlio, Davide, sono i tre punti cruciali.
Piantare un albero e fare un figlio, non sì, sono cose
sono i tre punti, diciamo, ecco, che bisogna considerare nella propria
vita. Non faccio nessuno di tre non... particolare, però.
Questo penso che dice Mim, quello che dicevo io, la società standardizzata, no? Dopo post fisse, sposato, con i figli, quello è quello che a me non piace, gli stereotipi, i luoghi comuni, quello che a me non piace. Io anche per questo ho iniziato a fare lo scrittore, per rompere gli schemi.
Sì, il problema è che sei arrivato in un'esperienza, sei arrivato in un momento in cui tutti scrivono, quello è il problema.
Questo diceva Mim, tutto, non vuol dire a tutti scrivi un libro, tanto perché poi scrivere tanto non vuol dire poi avere... contenuti, no, vabbè, di qualità,
diciamo che questo non è che lo dico io, è un proverbio zen,
ma i proverbi non sempre ci beccano.
Nella vita bisogna fare tre cose: no, scrivere un libro e piantare un albero, insomma, quindi
vabbè, io magari, non faccio mi escludo.
Facciamo una cosa, partite da una piccola poesia e poi scrivere un libro o un piccolo pensiero. Comunque lasciamo ora Davide alle sue cose, lo ringraziamo ancora una volta veramente per quello che ci ha potuto portare oggi. Davide, quando vuoi seguirci, noi ogni domenica andiamo in diretta alle 18, domenica prossima avremo un altro super ospite, non speriamo ancora per fare spoiler, appunto come si fa al cinema, però vi diciamo che un altro super ospite, seguiteci sempre perché rubrica social è la rubrica di tutti voi.
Grazie.
Ciao forte, buona serata, grazie Davide.
Grazie a tutti. Saluto Davide e tutti voi che ci avete seguito anche oggi. Alla prossima.
Intrattenimento, sport e altro. Domenico ci guida con stile.
opinionisti sempre pronti, il meglio con Valentina e Daniele, rubrica sociale con te, parliamo di tutto ma di più, la cultura. Con classe e passione, Valentina conosce ogni opinione, Daniele è sempre agile e brillante, insieme facciamo qualcosa grande. Rubrica sociale con te, parliamo di tutto ma di più, la cultura che va sulle nuvole, non perderti neanche un minuto, sedersi e rilassarsi, questo è il vostro show, ascoltare nuove storie che aspettano solo te. Rubrica sociale.